Buongiorno e buon inizio settimana, cari amici di Visione TV, benvenuti al nostro consueto controcanto in diretta delle 11. Oggi è lunedì 24 giugno, le notizie che arrivano dal mondo non sono affatto buone e per giunta vengono palesemente manipolate dal nostro circuito informativo mainstream che cerca di minimizzare fatti gravissimi che potrebbero determinare una accelerazione nell'allargamento del conflitto. È successo un fatto molto grave, come sapete, nei giorni scorsi. Gli americani hanno consumato un violentissimo attacco a Sebastopoli in Crimea, storico territorio russo. Lo hanno consumato con missili ATAMS, che sono direttamente nella disponibilità dell'esercito americano, e li hanno lanciati dal territorio dell'Ucraina. Di fatto gli Stati Uniti utilizzano l'Ucraina come avamposto per bombardare direttamente la Russia. È un fatto evidente, non più nascondibile, e forse neppure i russi possono più fare finta di essere in guerra con l'Ucraina dal momento in cui vengono bombardati territori storicamente russi in maniera così evidente, con bombe e personale americano. Cominciamo con il Corriere della Sera, eccolo qui, parlano di altro naturalmente in prima pagina, sfida nelle città per i ballottaggi, affluenza in calo, poi c'è Sinner in prima pagina, e poi qui perlomeno il Corriere della Sera ha la decenza di dedicare un approfondimento a questa notizia, mentre la Repubblica di Sambuca Molinari preferisce censurare completamente il fatto. Ecco, molto semplicemente, le cose che non piacciono, le notizie che non piacciono al direttore caro agli Elkan Agnelli vengono direttamente oscurate nel nome naturalmente della deontologia giornalistica. Dagestan, dice il Corriere della Sera, Russia, attacco dei terroristi, morti in chiesa e in sinagoga, tra le vittime ci sono un prete e 7 poliziotti, cioè si concentrano sull'attentato terroristico in Dagestan. Anche il rigurgito di questo terrorismo di matrice islamica è abbastanza sospetto, perché noi sappiamo che spesso, diciamo, le componenti più spregiudicate del potere profondo americano hanno allevato in ogni angolo del Medio Oriente e dell'Asia centrale terroristi da scagliare poi al momento opportuno contro il nemico strategico, da Bin Laden in poi. Insomma, le prove sono tante rispetto a questa prassi in voga nei servizi segreti anglo-americani fin dall'operazione Ciclone in Afghanistan. Sappiamo perfettamente come avvengano alcune manovre. Andiamo alle pagine interne, eccolo qui, perché a differenza di Repubblica, che oscura completamente e buca la notizia, il Corriere della Sera ne parla, ma ne parla in termini di pura mistificazione. Intanto dice: missili ucraini sulla Crimea, Mosca accusa gli Stati Uniti mentre avanza nel Donbass. Allora, il titolo è già una fake news, perché i missili non sono ucraini, proprio informati cremonesi. Quei missili sono americani, l'esercito ucraino non produce, non sa utilizzare il personale ucraino quel tipo di missile a lungo raggio, quelli sono missili in dotazione all'esercito degli Stati Uniti d'America. Quindi se tu facessi il giornalista, titoleresti missili americani sulla Crimea, perché quei missili sono obiettivamente americani. Quindi hai detto la prima menzogna. La seconda menzogna è: Mosca accusa gli Stati Uniti. Mosca non accusa gli Stati Uniti, Mosca semplicemente dice la verità, quella che tu non sai dire, cioè che quei missili sono americani. Poi si può dire: gli americani fanno bene a bombardare i russi, gli americani reagiscono alla violenza dei russi contro la povera Ucraina. Questo è un altro discorso, cioè nel merito si può dire tutto, si può proporre qualsiasi tipo di chiave di lettura, ma il fatto non è quello che racconti tu. I missili non sono ucraini, i missili sono americani. Sebastopoli, colpita una spiaggia, 5 vittime, chiuso il ponte di Kerch. Russi assassini. Ecco, tu su un articolo che spiega la consumazione di un attentato terroristico degli americani in Crimea, esordisci dicendo russi assassini, certo, di fantasia ne hai, non ci resta che massacrarli come loro da ben oltre 2 anni fanno con noi ucraini, per fortuna ci aiutano i nostri alleati. Le parole taglienti degli abitanti di Zalutino, il quartiere di villette basse della periferia di Kharkov, colpito ieri pomeriggio dall'ennesima bomba planante teleguidata dai soldati di Putin, che ha causato la morte di un pensionato e il ferimento di altri 5 civili, raccontano i sentimenti di rabbia nei riguardi degli aggressori. Anche qui continui a raccontare una storia che non esiste. I primi ad avere aggredito e colpito la popolazione del Donbass sono i nazisti ucraini. Tu dovresti ricordare che questa vicenda non nasce nel 2022, ma nasce con il golpe di Piazza Maidan, che è stato orchestrato, gestito, voluto proprio dagli americani. Questo non riesci a ricordarlo perché evidentemente hai la memoria corta. Allora Cremonesi, prenditi un po' di magnesio, così magari ti torna un po' di memoria, perché sai, tante volte basta poco per recuperare lucidità. Sentimenti di gratitudine nei confronti dell'amministrazione americana, che ha inviato nuovi missili insieme al permesso di spararli contro il territorio russo. Allora, cosa ci sia di nobile nel mandare missili americani su una spiaggia di Sebastopoli? Solo il Corriere della Sera lo sa. I russi notoriamente non bombardano le città in maniera indiscriminata. Questa è una prassi tipica degli occidentali e degli americani. Ricordiamo tutti come si comportarono a Belgrado, come si comportarono in Iraq, come si comportarono in Siria, come si comportarono in Afghanistan. Sappiamo perfettamente che la tecnica dello sterminio indiscriminato è tipica degli angloamericani e del governo Netanyahu in Israele. I russi, a differenza loro, hanno sempre cercato di minimizzare le vittime civili e non hanno mai colpito deliberatamente dei luoghi senza alcuna valenza militare, soltanto per provocare morti e feriti. Oggi si lamentano perché li abbiamo colpiti in Crimea, ma allora cosa dobbiamo dire noi che dal 24 febbraio 2022 veniamo derubati, occupati, danneggiati, feriti, ammazzati tutti i giorni, dice Olga, un insegnante 43enne, parente del pensionato ucciso, mostrando la sua abitazione devastata dalle esplosioni in questa zona dove non si vede alcun obiettivo militare. Dice, accuse e grida di vendetta a parte, resta comunque il fatto che le forze armate dell'Ucraina stanno utilizzando le armi americane per riequilibrare le sorti del conflitto. La novità delle ultime ore è stato ieri, verso mezzogiorno, il tiro di almeno 5 potenti missili a lungo raggio ATAMS made in USA verso la Crimea, occupata dai russi sin dal 2014 e dalle cui basi nel 2022 hanno lanciato le unità di occupazione dell'Ucraina meridionale. Allora, anche qua stai dicendo una serie di menzogne, tra l'altro ti smentisci da solo. Nel testo dell'articolo dici che i missili ATAMS, facciamolo vedere, ecco, sono made in USA, lo vedete? Ecco, lo dice, lo sa quindi che sono americani i missili che ha lanciato. Nel titolo invece scrive missili ucraini. Poi questi sono i signori che vengono a spiegarci cosa sono le fake news, la preoccupazione, ecco, che vengano divulgate e veicolate notizie false in rete, mentre notoriamente il monopolio delle bugie e delle notizie false, naturalmente per conto dei servizi segreti angloamericani, lo vogliono soltanto loro. La Crimea non è stata occupata dai russi fin dal 2014, la Crimea è sempre stato territorio russo. La Crimea, quando ancora esisteva l'Unione Sovietica, è stata regalata agli ucraini all'interno di un riordino, dentro un quadro geopolitico completamente diverso da quello di oggi, per ragioni che furono criticate anche allora, ma la Crimea è sempre stato territorio russo, non è mai stato territorio dell'Ucraina. Il Ministero della Difesa di Mosca stima che tra gli obiettivi ci fosse la base aerea di Belbek nei pressi del porto militare di Sebastopoli. Mosca punta il dito contro Washington, dice la piena responsabilità del tiro di missili deliberato contro i civili a Sebastopoli ricade sugli americani, sono loro che forniscono queste armi all'Ucraina. In secondo luogo è colpa del governo di Kiev e dal suo territorio che hanno sparato, tuona un comunicato ufficiale. Non è certo la prima volta che i portavoce del Cremlino se la prendono con gli americani e con la NATO. Mosca minaccia risposte dure, accusa l'intelligence americana di aver fornito agli ucraini le specifiche satellitari per i tiri dei missili. L'ex presidente Medvedev, come nel suo stile, dice, infiamma la retorica bellicista mettendo sullo stesso piano il vile attacco terroristico di Sebastopoli con l'attentato di ieri contro due chiese e una sinagoga in Dagestan. Dice: i russi non stanno a guardare, nelle ultime 48 ore hanno bombardato Kharkov causando 5 morti e decine di feriti, anche Kiev è stata presa di mira. Dice: i loro attacchi al sistema energetico nazionale ucraino sono continui, martellanti. Ieri gran parte dell'Ucraina è rimasta per molte ore al buio. A Kharkov sono entrati in funzione i generatori, dice, ma la situazione più difficile si registra nel Donbass, dove le truppe russe avanzano, occupando alcuni villaggi, mirano a tagliare la strada tra due luoghi che minacciano direttamente Kramatorsk. Ecco, questa è la situazione sul campo. Ora voi immaginate, cari amici, se Cuba, ad esempio, o il Venezuela, iniziasse a sparare missili a lungo raggio contro la Florida, perché armati dai russi. Ecco, cosa direbbero questi giornali, come titolerebbero questi signori che sono completamente pervasi da una logica coloniale? Cioè, questi signori non riescono a dire la verità, non riescono a condannare la malvagità di queste azioni, non riescono a intravedere la furia violenta della NATO e degli americani e gli inglesi in particolare, semplicemente perché sono dei colonialisti, cioè sono rimasti intimamente convinti che l'uomo bianco occidentale debba uccidere, sterminare, colpire nel nome del progresso e della civiltà tutti quei popoli slavi, neri, cinesi, asiatici che, non avendo raggiunto alti livelli, diciamo, di civiltà e di progresso, sono destinati a servire l'uomo bianco e civilizzato. E nel momento in cui non dovessero riconoscere la supremazia dell'uomo bianco nel guidare i processi globali, possono e devono essere sterminati. Questo è il problema, non è un altro, non sono aggrediti, aggressori, il problema è semplicemente questo, che sono rimasti le elite anglo-americane al pensiero prevalente che dominava all'epoca di Locke, dei colonialisti che giustificavano lo sterminio di neri e indiani d'America. Sono questo. Andiamo avanti, cari amici, ecco qui, perché si preoccupa il Corriere della Sera del motore che europeo che sarebbe a folle, ecco, in folle, dico folle forse chi pensa a certe cose, però valutiamolo insieme. Macron, Scholz e l'Unione Europea, dove si va, dice, se il motore è in folle. Il pezzo del germanologo Danilo Taino dice: ok, in Europa la destra è in marcia, i popolari crescono, la sinistra tiene, ecco, i bambini crescono e le mamme imbiancano, ci dice Danilo Taino. Probabilmente però non sono queste le novità maggiori delle recenti elezioni europee, dice, quelle utili per individuare ciò che cambierà la dinamica politica a Bruxelles e buona parte delle relazioni tra i paesi. Dice: il fatto più rilevante che darà il segno alla legislatura nei prossimi 5 anni è il blocco del motore franco-tedesco, di quel motore che per decenni ha fatto avanzare l'Unione, solidissimo durante la Guerra Fredda e comunque indispensabile anche dopo la caduta del muro di Berlino. Ora, io non so se in altri paesi accadano cose simili, cioè questo è il principale giornale italiano, no? Il più venduto, cioè nel senso quello che vende più copie, più antico, uno dei più antichi, comunque sicuramente uno se non il più prestigioso. E un editoriale di questo giornale, a viso aperto, tifa per il blocco franco-tedesco a guida di un'Europa dove l'Italia è costretta a recitare il ruolo della ruota di scorta. Cosa ci trovino di nobile, di degno, di giusto nell'insinuare questo autorazzismo negli italiani, i signori del Corriere della Sera? Solo loro lo sanno. Per quale motivo dovremmo preoccuparci noi del fatto che il blocco franco-tedesco non sia più in grado di esercitare un comando ingiusto, spesso volgare, nei confronti dei paesi della cintura mediterranea che da decenni subiscono l'influenza nefasta di queste oligarchie del nord che non hanno mai guidato i processi europei né con tatto né con giustizia né con intelligenza né con sobrietà? Per quale motivo, Taino, noi dovremmo piangere per non avere più la violenta e severa governante tedesca sulla testa? Perché, Taino, tienitela tu se ti piace, a noi non piace. La sconfitta di Macron, ecco, ora piangiamo per Macron, povero Macron, è un fatto molto destabilizzante. E infatti, insomma, c'è gente, poi lo scrive la Repubblica, c'è gente davvero che in cura è andata dallo psicologo, lo dice davvero la Repubblica, non lo sto ironizzando io, c'è gente che purtroppo si è dovuta rivolgere allo psicologo perché Macron rischia di perdere le elezioni, tanti francesi non ce la fanno, c'è un consumo di ansiolitici in questi giorni impressionante in Francia proprio perché hanno paura di perdere Emmanuel Macron. Come faranno a vivere senza Macron? Insomma, è dura, andate avanti, la vita continua. A maggior ragione, dice, se verrà ribadita nelle elezioni per l'Assemblea Nazionale del 30 giugno 7 luglio, anche il crollo dei tre partiti che sostengono Scholz in Germania indica instabilità. Partono abbattuti verso mesi di appuntamenti formidabili, dice Macron non ha numeri e forza per essere un leader dell'Unione Europea, Scholz nemmeno, a differenza che in passato sarà per loro difficilissimo esserlo anche assieme se ci dovessero provare. Dice, una cosa è decidere i vertici di Bruxelles, un'altra indirizzare il futuro della UE. Il motore Parigi-Berlino in panne lascia l'Europa continentale senza un baricentro e senza una guida. Dice, ultimamente il ruolo delle due capitali non è stato granché, ma ora anche la parvenza viene meno. Cioè, questi qui del Corriere della Sera non fanno neanche finta di fare contro l'Italia, cioè non fanno neanche finta di difendere l'interesse nazionale, l'autonomia del nostro paese, l'interesse del nostro paese, perché i signori che posseggono questo giornale si arricchiscono proprio tramite la svendita del nostro paese ai padroni stranieri. Per cui l'interesse finanziario, economico di chi gestisce questi fogli è inversamente proporzionale alla crescita, al miglioramento delle condizioni di vita degli italiani e al prestigio dell'Italia in quanto tale. Perché se l'Italia dovesse recuperare un protagonismo, i signori apolidi che dominano il Corriere della Sera non riuscirebbero più a fare il bello e il cattivo tempo guidando masse straccione e tutto sommato piegate. Macron, Scholz all'Unione Europea, il blocco dell'asse. Va bene, quando c'era Angela Merkel sì che si stava bene, ecco, la definirono gli americani la leader del mondo libero, nei suoi 16 anni di cancellierato ha fatto errori, dice, ma la sua forza e il suo merito sono stati la capacità di tenere unita l'Unione Europea nelle maggiori sfide, dalla prima invasione russa dell'Ucraina all'ondata di immigrati siriani e afghani del 2015. Il presidente francese sembra invece avere una capacità innata di dividere gli europei, quando litiga con Roma, quando vede la NATO a encefalogramma piatto, quando si dice pronto a mandare soldati in Ucraina, suscita il sospetto di mettere i propri obiettivi francesi davanti a quelli europei e di aspettarsi che gli altri seguano. In Merkel avevano tutti fiducia, magari sbagliando, in Macron c'è sfiducia in molte capitali europee. Merkel ha fatto sempre solo gli interessi della Germania e dei cosiddetti paesi frugali. Gli anni della Merkel sono stati gli anni più vergognosi. Gli anni della Merkel ci hanno regalato scene di panico in Grecia, hanno avviato e voluto l'arretramento strategico dell'Europa che, non investendo ma puntando su folli politiche di consolidamento fiscale, si è condannata a un ruolo di retroguardia sul piano tecnologico e sul piano finanziario rispetto a un gigante crescente come la Cina e un gigante stabile come gli Stati Uniti d'America. Se l'Europa è ridotta in condizioni pietose sul piano politico ed è costretta ad arrancare sul piano economico, finanziario e del progresso tecnologico, questo è dovuto proprio alle politiche miopi di Angela Merkel, una che era abituata a fare i conti della serva senza nessuna visione strategica, osannata sempre da persone come Taino e da giornali come il Corriere della Sera. La seconda debolezza del presidente francese è che si è mostrato flip flop, ecco, noi pensiamo free free, un giorno dice una cosa, un giorno ne dice un'altra, ecco, flip flop si chiama. Sulla morte cerebrale della NATO ha dovuto ricredersi dopo l'attacco di Mosca all'Ucraina, prima di pensare a stivali francesi in difesa di Kiev e predicava la non umiliazione dell'aggressore Putin. Quindi insomma è un po' un divago Macron. Nei decenni scorsi si è sempre detto che la Germania aveva sull'Europa un'egemonia riluttante, destinata a guidare l'Unione Europea in quanto centrale in politica, in economia, in geografia, ma timorosa nel ricordo della catastrofe dell'ultima volta che l'egemonia l'aveva cercata. Adesso invece in Germania i cristiani democratici sono in crescita, anche l'estrema destra, così come i rossobruni di Sahra Wagenknecht. In economia il modello dell'era merkeliana, comprare energia dalla Russia ed esportare e investire in Cina, è finito sugli scogli. La dipendenza dalla Cina sembra quasi impossibile da ridurre, i massicci investimenti dei grandi gruppi non si fermano nonostante i rischi molto aumentati. E Scholz continua a guidare delegazioni d'affari a Pechino in cerca di business. Dice, la stabilità politica e l'economia erano le basi dell'egemonia tedesca, il loro flop interno diventa il flop europeo. La crisi di leadership è seria, riguarda l'intera Unione Europea, dice questo Taino. Il mondo sottosopra, il potente attacco ai paesi democratici da parte delle autocrazie stanno mettendo in tensione quello che da tempo si dice essere il vaso di coccio Europa. Ecco, ma se la tua meravigliosa Germania continua a fare ottimi affari con l'autocrazia cinese che spalleggia l'ancora più violento aggressore Putin, ecco, tu perché non riesci a scrivere un pezzo per invitare i pochi lettori che hai a ragionare sulla complessità di un mondo che non può essere diviso con l'accetta come fate voi? Ma non ti viene in mente che evidentemente gli equilibri complessivi sono diversi da come voi del Corriere della Sera li raccontate, cioè le autocrazie violente, no? Che mettono in dubbio, in pericolo la bellezza della democrazia occidentale, quegli stessi democraticissimi occidentali che poi in Cina, in Russia e ovunque vanno a fare affari fregandosene altamente del sistema di governo che vige in quei paesi. Ecco, sappiamo che da anni dite che la libera economia alla fine avrebbe costretto i cinesi ad aprirsi anche sul versante politico, perché il libero mercato avrebbe necessariamente imposto anche in quel paese la creazione di un sistema partitico plurale sul modello occidentale. Questo non è accaduto e forse è il caso che ne prendiate atto chiedendo scusa, perché è l'ennesima menzogna che avete raccontato negli anni. Va bene, buona parte dei cittadini europei non si accorgono della gravità di quello che succede, serve una leadership, un sistema di governance politico, nuovi equilibri non si improvvisano, sono urgenti, il problema è di tutti, a Roma come a Varsavia e persino a Londra, dice, non solo a Parigi, a Berlino. Vabbè, lasciamo questo vaniloquio di Taino, che è un esempio insomma di come le classi dirigenti italiane alla fine lavorino sempre contro l'interesse nazionale. Passiamo a leggere il giornale che ci piace di più, ecco, il giornale diretto da Maurizio Sambuca Molinari per la gloria di John Elkann. Ecco, trame nere contro la UE. Ora sono in loop questi, vedono trame nere ovunque. La Premier riceve il leader ungherese in visita all'Euro Summit di giovedì. Pressing per farlo entrare nei conservatori. L'obiettivo è rinviare il pacchetto delle nomine a Bruxelles, ma a Strasburgo l'ultradestra si spacca in quattro gruppi. Ballottaggio, affluenza al 27%, capoluoghi al centro della sfida. Allora, fino a ieri questi signori dicevano che Meloni aveva rotto con Orbán perché Meloni aveva scelto di allearsi con i rumeni, nemici di Orbán. Ecco, adesso invece, siccome sono gente seria, no? Insomma, oggi dicono esattamente il contrario, che c'è l'incontro Meloni-Orbán e loro, insomma, sempre molto sobri, titolano trame nere contro l'Unione Europea. Non c'è una riga invece sulla questione del lancio dei missili americani sulla Crimea. C'è Sinner, c'è l'ISIS, c'è il rapporto della Guardia di Finanza, c'è il processo Lumaca, c'è la colonna d'Ercole dei sovranisti spiegata dal lucidissimo Ezio Mauro, una specie di Taino di Repubblica, c'è l'autonomia differenziata con Zaia che assicura il Sud, grazie Zaia, ora siamo più tranquilli, ci sono i dubbi del Quirinale, ma non c'è una riga sulla notizia più importante, vale a dire la consumazione dell'attacco terroristico americano in Crimea. Ecco, d'altronde, insomma, è molto più importante discutere delle presunte trame nere che trionfano in Europa. A proposito di mancanza di senso del limite e del ridicolo, leggiamo insieme con fare contrito e anche un po' malinconico questo articolo di Ainis Ginori. Ora, già uno che si chiama così, no, è già naif, no? Può dire tutto, però insomma qua secondo me un pochino va oltre. Secondo Ginori o Ginori, la Francia è in crisi di nervi e aumenta la depressione e l'insonnia a causa della possibile vittoria di Le Pen. Quindi c'è, in questi giorni tanti francesi non dormono, non per il caldo, non per il clacson, i rumori, no, non dormono, non perché magari sono, insomma, la vita è stressata, niente. perché hanno paura che vinca Le Pen e perda Macron. Quindi quest'idea di perdere Macron li ha mandati proprio nel panico e c'è un aumento di vendita di ansiolitici, di Tavor, non si trovano Tavor più nelle farmacie francesi, c'è gente di panico, gente che si azzuffa, dice no lo voglio io, questo lo prendo io, gente se ne piglia 6-7, persone che vanno in giro con il quadro di Macron in processione, perché non ce la fanno, devono in qualche modo provare a sublimare, a superare, a esorcizzare questo dramma. Coraggio, coraggio, grazie, anche si fanno coraggio, perché perde Macron, insomma, come fanno? Coraggio, coraggio anche per te. Al cortile della scuola elementare è pieno di stand per la festa prima delle vacanze. Tra un tiro al piattello e una pesca di anatoccoli, nel mezzo di bambini che giocano incuranti, i genitori si danno man fuori. Cioè, voi vi dovete immaginare questa scena. C'è il brutto anatoccolo lì, c'è il bambino che è lì che gioca, no? Povero bambino innocente, non capisce la gravità di quello che succede, no? Ancora vive l'età, come dire, della felicità, della mancanza di responsabilità, ma il genitore no. Il genitore no, si guardano con gli altri genitori, con uno sguardo si capiscono, no? Dice, viviamo lo stesso dramma, sta per perdere Macron, quindi si abbracciano, si fanno coraggio, piangono insieme, oppure aspettano la pioggia per non piangere da soli. Questo accade in Francia. Quindi sembra di essere tornati ai tempi del Covid, dice un papà nel sentire gli inviti alla resilienza. Ecco, manca solo uno slogan, andrà tutto bene. Dice, non riesco a immaginare come mi sveglierò l'8 luglio e anche il mio compleanno, dice la maestra, povera maestra. Povera maestra, come farà l'8 luglio? Cioè, questa maestra, che compleanno festeggerà questa povera maestra francese di derivazione gallica che l'8 luglio non sa se ci sarà ancora Macron? È una situazione drammatica. Domenica 7 luglio c'è il secondo turno delle legislative e un senso di vertigine invade i francesi, secondo diversi psicologi, sta provocando un'impennata di sintomi come depressione, stress, tachicardia e insonnia. C'è gente che corre nei pronto soccorsi francesi con i battiti a 280 al grido di Macron, 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 fino a 3.000 li devono operare alcuni perché non si fermi in nessun modo, cioè, sudano pure, sudano freddo, uno tocca la fronte, tutti pieni di sudore freddo, quello è pericoloso. Certo, dice, la scuola vicino a Place des Bourgeois non è un buon osservatorio per tastare il polso del paese. No, il polso per i battiti lo dovete tastare, perché là si capisce quanti ne hanno, se hanno la tachicardia si capisce. Il Rassemblement National ha registrato qui appena l'8%, dice, è uno scarto impressionante, dice il sociologo Jérôme Fourquet. La testa di cosa la testa? Ah, la testa del paese non corrisponde più al corpo elettorale, dove invece ormai l'egemonia è di destra. Quindi c'è una grande testa, c'è una testa così, la testa francese bella, pensante, democratica, VIP, no? Che ragiona di grandi scenari, che ama Macron, che ama la civiltà, ama la democrazia. Poi invece c'è un corpaccione brutto, sporco, violento, sudaticcio, no? Composto da una plebaglia rumorosa di estrema destra che chissà per quale motivo si rivolge a Le Pen e non ama Macron, perché sono cattivi, perché sono brutti. Questo significa che nei pranzi di famiglia, davanti alla macchinetta del caffè, in ufficio, al bistrò dell'angolo, a dominare ormai la griglia di lettura del Rassemblement National. Per Gladys Mondier de la France, presidente della Federazione Francese di Psicologi, adesso c'è la demo-ansia, quindi non bastava l'eco-ansia, che già è grave, perché insomma, la gente che ha paura del clima è all'eco-ansia. Adesso c'è anche un altro male molto grave, molto serio, che attanaglia i francesi, vale a dire la demo-ansia, cioè le persone che vanno in depressione perché hanno paura di non ritrovare più Macron e Brigitte all'Eliseo. Un panico da democrazia sotto minaccia. Nel suo studio a Lille racconta che molti pazienti faticano a realizzare le conseguenze di quello che Macron ha annunciato la sera del 9 giugno. Cioè voi vi dovete immaginare sto lettino dello psicologo con queste persone che si siedono lì, no? dice, mi dica cosa parlo, quell'altro che scrive, no? Dice no, io voglio Macron, senza Macron la mia vita non ha più un senso, ecco, sono tanti così, i francesi sono ridotti così. I fattori che contribuiscono all'ansia sono riuniti in un solo evento, la preoccupazione, l'incertezza per il futuro. Ecco, il Sébastien, Belle Sébastien, mi ricordo io che era un bel cartone animé, Sébastien Pellissier, che forse giocava nel Chievo qualche anno fa, è uno psicologo a Marsiglia, dice, a un certo punto della consultazione quasi tutti i pazienti affrontano la situazione. Sono persone che non hanno mai parlato prima di politica, cioè sono posseduti, non sanno niente di politica, non se ne fregano niente, non capiscono niente. Poi a un certo punto uno spirito, non si sa da dove, uscito da dove, prende possesso del corpo di questi poveri francesi con la demoansia e cominciano a parlare di politica, anche magari imitando voci di leader del passato, morti da tempo, quindi c'è anche un aspetto esoterico che avvolge la Francia. C'è chi ha pianto sentendo l'annuncio, tanti hanno pianto, proprio si è capito perché hanno visto che c'è stato un aumento del livello dei fiumi e dei mari, quindi la Senna ad esempio, quando ha fatto l'annuncio si è alzato, dice ma che è successo se non ha piovuto? No, le lacrime dei francesi all'unisono hanno aumentato il livello delle acque, insomma succede anche questo, piangono tanti, quello che insomma, non ce la fanno a pensare che non c'è più Macron. Ora io veramente c'ho una tristezza atroce nel pensare a sta povera gente che ha sta demoansia. C'è chi ancora chi sostiene Macron, però insomma tanti hanno paura. Ad esempio Pascal Perrineau, che è un professore emerito, proprio un emerito, si domanda cosa giustifica un tale odio. Ecco, cosa lo giustifica? In cima alla lista di chi potrebbe avere un risveglio traumatico tra 2 settimane ci sono le associazioni che aiutano rifugiati, sans papier, le femministe, i militanti LGBTQ+. Sono giorni che non dormo più, racconta Colette, militante LGBTQ, che sfilava ieri al corteo. Insomma, anche Colette. Insomma, rischia di finire dallo psicologo francese. Allora, io non so che dire, io voglio esprimere massima solidarietà ai poveri francesi in preda alla demoansia, male dei nostri tempi. Fatevi forza, fatevi coraggio. Io lo so che uno pensa sempre, no, uno come Macron non lo ritroveremo più, un elegante, giovanile, simpatico, bello, vicino agli ultimi, vicino ai poveri. Un vero uomo che rispetta la sovranità popolare, un uomo intelligente, un uomo saggio, lo so. Fatevi forza, perché tante volte no, si chiude un rapporto, no, dice non lo troverò mai, e invece poi arriva una sorpresa ancora migliore. Ecco, guardate al futuro con speranza, ecco, non fate come Cotolette, che poverina, insomma, è oramai completamente annebbiata. Nel frattempo, no? Ecco, dopo il grande scoop riguardo all'aumento dei casi di depressione in Francia per la possibile fine politica di Macron, Repubblica oggi è senza limiti proprio, non vuole farla tutta fino in fondo senza ritegno. E anziché parlare dell'attacco terroristico degli americani consumatosi in Crimea, un fatto gravissimo e serio, e proprio perché serio, diciamo non degno di essere raccontato su un giornale che serio non è, vale a dire Repubblica oggi preferiscono concentrarsi sugli umori e sugli amori dei leader russi. Ecco, Kadyrov ha l'harem, la moglie di Stato ha le spose bambine, l'harem è servito, ecco, una volta c'era il pranzo servito, forse se lo vedevano pure in Russia, c'era Corrado che lo faceva, io ero piccolo, mi ricordo, cioè l'elementare, mi vedevo bis su Canale 5 e poi subito dopo c'era il pranzo è servito, evidentemente lo facevano anche in Russia, e Kadyrov ha preso spunto però per servirsi l'harem, quindi c'è una serie di, e questo è importante, perché se c'è l'harem Kadyrov, insomma le cose cambiano, ma la grande Rosalba Harmony Castelletti oggi ci racconta che Putin ha delle figlie segrete. Ecco, però evidentemente così segrete non sono, perché se lo sa Rosalba, forse poco, tanto segrete non sono. Allora, le figlie segrete, forse segregate voleva dire, segrete, del leader del Cremlino sono sempre più protagoniste. Insomma, o sono segrete, mettiti d'accordo Rosalba, o sono segrete o sono protagoniste alla luce del sole, cioè insieme, no? Dice, sai, io no, è contemporaneamente al buio e alla luce, è difficile, no? Non so, ti sembra. Ecco, ci sono una serie di figlie di Putin, eccola qui. Questa è una cugina invece di Putin, vedete qua, Anna Svileva è cugina di Putin. Questo è il figlio di Patrushev, ecco, oggi racconta la politica russa come beautiful, no? Ve la ricordate, c'era Brooke che stava con tutti, poi figli, cugine, quindi insomma, secondo Rosalba il Cremlino è una sorta di dynasty, ci racconta tutti i nomi, insomma conosce tutte le figlie più o meno segrete di Putin, insomma, e quindi Putin sta preparando, secondo Rosalba, la nuova classe dirigente, considerato che neanche lui è eterno. Ecco, va bene. Va bene, meglio parlare dell'harem di Kadyrov, delle figlie segrete ma conosciute di Putin, perché parlare semplicemente di quello che significa il bombardamento di Sebastopoli con missili americani è troppo banale, ecco, meglio concentrarsi sulla demoansia dei francesi o sulle figlie segrete ma conosciute di Putin, sempre meglio, devo dire, il giornalismo. Migliorano sempre, non ce la fanno a fare meglio di così, non ce la fanno, hanno raggiunto il massimo, più di così non si può andare, poi invece li compri, uno dopo, e fanno ancora meglio. Leggiamo il Fatto Quotidiano, perché già sono faticata a riprendere il controcanto del lunedì. Leggiamoci il Fatto Quotidiano. Giustizia, dice, questi trafaglio pensano solo a arrestare tutti, non gliene frega niente di tutto il resto. Giustizia, dicono i disastri di Nordio, bugie e leggina, svuota carceri. Il ministro mente sull'abuso d'ufficio in Unione Europea e annuncia nuovi bavagli. Ecco, ballottaggi, i peones che potrebbero fermare Ursula, Lione che va a destra, il brutto anatroccolo. In prima pagina il Fatto non scrive nulla rispetto alla questione della... lo mettono in alto a sinistra, eccolo qui. Almeno il Fatto dice una parte di verità, dice Kiev attacca la Crimea con missili americani, morti in 5, tra cui 3 bambini. Mosca accusa Washington e colpisce Kharkov. Ecco, almeno il Fatto Quotidiano ha la decenza di riportare la notizia in termini non completamente distorti. C'è questo articolo di Alessandro Parente, non è parente di Putin, perché insomma, è parente proprio così, parente di cognome, dice Sebastopoli, rischio di attacco di Kiev, in realtà l'attacco è americano, 5 morti, risposta su Kharkov, si scalda il fronte, rischio escalation, Putin colpita la spiaggia in Crimea con gli ATAMS, gli USA la pagheranno. Tutte le missioni di volo per i missili tattici operativi americani ATAMS vengono inserite da specialisti americani sulla base di propri dati di intelligence satellitare USA. La responsabilità dell'attacco missilistico deliberato contro i civili a Sebastopoli ricade principalmente su Washington, che ha fornito queste armi all'Ucraina, nonché sul regime di Kiev, dal cui territorio è stato lanciato questo attacco. Dice, tali azioni non rimarranno senza risposta. Questa è la dichiarazione del Ministero della Difesa russo a seguito dell'attacco che ieri ha colpito il litorale di Sebastopoli in Crimea. La spiaggia era affollatissima, come al solito nei weekend, forse anche un po' di più del solito, visto la festività della Pentecoste. Maria Sakharova ha definito l'attacco a Sebastopoli un crimine rituale. Ecco, secondo me non ha utilizzato a caso queste parole Maria Sakharova, perché Maria Sakharova vuole lasciare intendere che la lotta che si sta combattendo tra la Russia ortodossa e cristiana e l'Occidente a guida anglo-americana sia una lotta non soltanto geopolitica ma anche di natura spirituale, ecco, come se oramai l'Occidente decadente in preda a pulsioni nichiliste e folli abbia intrapreso proprio la strada del male assoluto. Ecco, insomma, io penso che sia questo il messaggio che Maria Sakharova voglia lasciare intendere attraverso l'utilizzo di un termine che non sembra propriamente adatto alle questioni militari, cioè quello dell'omicidio e del crimine rituale. Il rappresentante ufficiale del ministro euro degli esteri russi ha sottolineato che la festa non è stata scelta a caso, dice, secondo la portavoce, le forze armate ucraine scelgono specificatamente luoghi affollati come obiettivi, ma la prima delle dichiarazioni viene direttamente dal portavoce di Putin, il quale dichiara di essere in contatto con l'apparato sanitario e militare per offrire la migliore assistenza. È ovvio che il sangue dei civili di Sebastopoli non è solo nelle mani del nazista Zelensky, ma anche nelle mani di Biden e della sua amministrazione, dice, che forniscono missili alle forze armate dell'Ucraina cliente di questo stato terroristico e deve assumersene la responsabilità, ha scritto Piskarev, capo del Dipartimento di Sicurezza della Duma, sul suo canale Telegram. In conclusione, ci parla parente del fronte di guerra, dice che si è stabilizzata l'area nord a Kharkov con leggeri sviluppi verso Kasybyar. Le fortificazioni a difesa della città aumentano a dismisura in zone che erano reputate tranquille. Nelle comunità contadine intorno a Kharkov, in cui ci si preoccupa per un'espansione del fronte, per il volo delle bombe aeree sulle loro teste, dice, la presenza militare, il volo di aerei, elicotteri ucraini, sibili degli attacchi aerei dei due eserciti, stanno tragicamente diventando routine contro la quale i contadini vorrebbero protestare se solo avessero voce. Va bene, chiudiamo, seguiremo gli sviluppi di questa vicenda che, per quanto occultata, minimizzata, tacitata dal giornalismo mainstream, avrà sicuramente conseguenze molto gravi. L'attacco con i missili americani in territorio russo, con gli ATAMS, di fatto pone gli Stati Uniti direttamente in guerra contro la Russia. Se fino ad oggi Putin e la classe dirigente russa hanno fatto di tutto per cercare di nascondere quello che era evidente già da prima, adesso probabilmente non potranno farlo più. Io non so come reagiranno, ma certamente non potranno più fare finta di essere soltanto indaffarati dentro un'operazione militare speciale di natura regionale, perché oramai il conflitto diretto, armato, violento, caldo tra Stati Uniti e Russia è palesemente iniziato. Chiudiamo segnalando questo vaniloquio di tale Fabrizio D'Esposito, che nella sua rubrica Il Chierico Pagante se la prende con Monsignor Viganò. Psicoscisma, la solitudine dell'antipapa Viganò, scaricato dal fronte clericale, eppure dai lefebriani. Ecco, questo Fabrizio D'Esposito non perde mai occasione per insolentire Monsignor Viganò. Deve avere proprio un astio personale, un fastidio personale, questo D'Esposito contro Viganò. Dice, a partire dal 2017, dice, il chierico vagante ha dato conto con frequenza regolare. Ah, quindi c'è regolare, insomma, ogni mattina si alza D'Esposito, almeno questo, insomma, non ha bisogno di niente, insomma, un po' d'attivia, ed è regolare. Di Monsignor Viganò contro Francesco, il Papa della Misericordia. Negli ultimi due anni ci siamo interrogati sovente sul silenzio del Vaticano di fronte alle offese e alle accuse dell'ex nunzio apostolico negli USA, che prima della pandemia formava con il pasciuto cardinale americano a Burke l'ineffabile coppia degli staglio e olio della destra clericale e farisea. La volta più recente è stata nel novembre 2023, al termine del sinodo voluto dal Papa. Ancora una volta Viganò insultò Francesco, dice, un eretico che vuole distruggere la Chiesa e dannare le anime. Quindi scrivemmo, ma quello che più colpisce ormai è il silenzio del Vaticano nei suoi confronti. Che altro deve dire Viganò per essere scomunicato? Quindi adesso oramai le scomuniche dentro la Chiesa le fa direttamente il Fatto Quotidiano, che tra l'altro è un giornale che notoriamente difende posizioni in totale contrasto con la tradizione e l'insegnamento della Chiesa Cattolica. Quindi, insomma, bene, una prova in più del fatto che la Chiesa di Francesco oramai si lascia guidare da giornalismo, diciamo, molto secolarizzato, che con l'insegnamento tradizionale della Chiesa ha obiettivamente poco a che fare. Dice, il punto vero, dice, che il Monsignore della Chiesa dell'Odio è rimasto solo. Il decreto del dicastero della dottrina della fede ha illuminato la patetica scena del suo isolamento. Nessun cardinale, vescovo, gli ha manifestato solidarietà. Negli Stati Uniti, laddove un tempo Trump lo ringraziò per le sue preghiere, c'è stato solo un messaggio di Jim Caviezel, protagonista della Passione di Cristo, che definisce Viganò un crociato della verità. Persino i lefebriani si sono tirati fuori. Il Monsignore si è paragonato all'arcivescovo francese scomunicato 50 anni fa, ma la Fraternità San Pio X ha chiarito che né Lefebvre né la Fraternità da lui fondata hanno accettato di avventurarsi su questo terreno, cioè quello di non riconoscere il pontificato. Silenzi e imbarazzi anche nel variegato network clericale italiano, a parte i blog di un paio di vaticanisti e qualche editoriale della Verità. Eppure fino al 2020, dice, Viganò era il capofila della reazione anti-bergogliana che minacciava nella Chiesa uno scisma da destra di proporzione notevole, dice, alimentato e finanziato dai conservatori americani. Ma la deriva del complottismo Novax e la guerra in Ucraina hanno isolato l'antipapa Viganò, rifugiatosi in Svizzera. Quindi sarebbe stato il complottismo Novax. Oggi tutti sanno che i cosiddetti complottisti Novax avevano ragione. La guerra in Ucraina, e tutti oggi sanno perfettamente che la situazione si è incancrenita proprio a causa dell'atteggiamento folle degli occidentali che hanno armato e coperto i nazisti ucraini che hanno messo in piedi il golpe di Maidan nel 2014. Quindi per due questioni vere, Viganò avrebbe oggi torto. Cioè per aver detto la verità sui vaccini e per aver detto la verità sul conflitto russo-ucraino, oggi sarebbe per questo, insomma, isolato. Allora, se bisogna essere isolati per avere difeso la verità, forse è meglio così. Forse il problema è di chi lo isola d'esposito e non di chi è isolato per aver detto la verità in mezzo a uomini che la verità la temono e sguazzano nella bugia, nell'ipocrisia e nella menzogna. Grazie cari amici per aver seguito il nostro Controcanto anche oggi. Il Controcanto torna domani alle ore 11. Come sempre vi chiedo una mano per Visione TV. Potete darci una mano con bonifico PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Se apprezzate il nostro sforzo quotidiano e libero in difesa di un giornalismo diverso, non esitate ad aiutarci. Acquistate l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Eccolo qua, torna lo spettro della guerra. Lo trovate sul nostro sito www.visionetv.it. A proposito di America e di Trump, è uscito in Italia il libro di Joe Oft che racconta nel dettaglio quello che è accaduto nel 2020 con il furto delle elezioni americane. Anche questo lo trovate sul nostro sito visioneeditore.it. Grazie ancora a tutti voi. Vi auguro una splendida giornata.